per chi in qualche modo già segue da più tempo questi incontri, conosce lo stile, ok, gli altri forse due parole sole per dire un po' come in questi incontri del lunedì sera si tratta di volta in volta di alcuni temi rilevanti per la vita cristiana, l'anno scorso ad esempio la liturgia, quest'anno le tematiche conciliari, tentando di fare questa lettura con dei testi, cioè leggendo dei testi e commentandoli, quindi in modo molto semplice, senza particolari pensieri strani. E quest'anno si è scelto di esaminare alcuni testi del Vaticano II perché appunto la Chiesa Fossanese entra in sinodo, è stato indetto ieri, indetto ieri il sinodo, e così allora ci sembrava che potesse essere una buona occasione fare una ripensata generale sulla Chiesa come sfondo per chi eventualmente è interessato a questa cosa. Quindi il tono è molto semplice e in genere questi incontri durano un tempo abbastanza limitato, poi se ci sono domande bene, se no ognuno fa quello che deve fare. In questo caso Silvia ha detto un po' gli eventuali appuntamenti per chi deve fare altre cose. Allora, la volta scorsa, in ottobre, abbiamo un po' chiacchierato sull'introduzione generale, l'atmosfera, i problemi, la situazione in cui è nato il Concilio. Una roba un po' divertente, di aneddotica, con un po' di curiosità, che spero in qualche modo qualcuno ricordi ancora di quelli che c'erano. Questa volta vorremmo dedicarla particolarmente a uno dei documenti conciliari, che è la Lumen Gentium. Allora, grazie ai potenti mezzi dell'Azione Cattolica ci sono persino degli schemi. Se prendete l'ultima pagina dei fogli che vi sono stati dati, vedete che in fondo c'è un elenco con i documenti promulgati nel Concilio. Sono 16 e una, così, non so se è una curiosità o se è una cosa che sapete o non sapete, comunque la dico lo stesso, i documenti del Concilio Vaticano II per la prima volta sono documenti, per la prima volta nella storia dei 21 concili ecumenici, sono documenti unitari, cioè non spezzati in due parti. Tutti i 20 concili ecumenici della storia precedente a Vaticano II producevano dei documenti divisi in due, una parte dogmatica dove si spiegava la teoria, diciamo, e poi una parte cosiddetta canonica in cui si traduceva la teoria ad uso di chi non capiva tanto in proibizioni. E quindi si diceva: dunque chi sostiene questo, questo e quest'altro, anatema sit, sia condannato. Dunque chi ha questa opinione sia condannato, dunque chi si comporta così, cioè si faceva degli esempi. E questo era diventato un po' un genere letterario tipico dei concili, cioè si sapeva, no, i canonisti, gli esperti di queste cose sapevano che un concilio, per essere un concilio, doveva alla fine più o meno promulgare dei documenti fatti in questo modo, cioè spezzati in due parti. Il Vaticano II non fa questo, e già questa piccola cosa concreta è molto indicativa. Promulga solo dei documenti, diciamo, della prima parte, con un testo, un contenuto, senza nessuna condanna. L'altra volta abbiamo già accennato a questa questione di come Vaticano II non nasce come un concilio di condanne, per condannare un errore, ma nasce sul tema dell'aggiornamento, cioè perché la Chiesa si chiede che cosa vuole fare lei, sostanzialmente. E questa vicenda di come si dice, di documenti promulgati non in due parti, senza la parte canonica cosiddetta, è uno dei motivi per cui alcune parti ridotte della Chiesa discutono, soprattutto le parti più tradizionaliste, sul valore di Vaticano II come concilio ecumenico. Cioè dicono: questi documenti in fondo sono solo raccomandazioni pastorali, uno può comunque fare come gli pare, perché non c'è una parte di condanna. Come se la parte di condanna fosse, diciamo, la forza giuridica del documento. Allora, vedete, lì ci sono una serie di elenchi dei documenti promulgati dal Concilio, che sono 16, di questi vedete che hanno dei nomi diversi, Costituzione, come la prima, Decreto o Dichiarazione, Declaratio. Allora, sono tre tipi di documenti: Costituzioni, Decreti e Dichiarazioni. In ordine di importanza, le costituzioni sono quelle più significative, che trattano di temi più fondamentali per la vita della Chiesa, I decreti sono dei temi intermedi di rilevanza così pastorale per la vita concreta della Chiesa, ma non con un grosso rilevanza teologica, e le dichiarazioni in genere riguardano problemi molto specifici. Infatti, per esempio, le dichiarazioni sono, a parte una che, di cui poi parleremo, sono per noi le più invecchiate, cioè sono quelle che leggendoli si sente di più che sono datate, che sono di 30 anni fa, perché essendo su problemi molto specifici sono molto collocati nell'epoca, nella situazione, per come il problema si presenta. Allora, noi ci occuperemo soprattutto delle costituzioni, che sono la prima riga dell'elenco, costituzione sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, poi scendendo costituzione sulla Chiesa, Lumen Gentium, poi ancora scendendo costituzione dogmatica sulla rivelazione, Dei Verbum, e poi l'ultima costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, Gaudium et Spes. Anche qui c'è dietro una discussione, uno scannamento micidiale rispetto a tutto il dibattito sul fatto di usare quei due aggettivi, costituzione dogmatica, costituzione pastorale, e le altre due costituzioni e basta. C'è stata quasi mezza sessione dedicata a questa faccenda sui titoli, perché si voleva in qualche modo dire come la Costituzione sulla parola di Dio è quella di fondamento. Allora si cercava il termine che nel linguaggio teologico volesse dire di fondamento, su cui ci si appoggiava, da cui si costruisce tutto il resto, ed è venuto fuori costituzione dogmatica. Il piccolo problema è che per noi dogmatico nel linguaggio comune vuol dire un'altra cosa, no? Vuol dire affermativo, che non si può discutere, eccetera, no? Quindi l'effetto non è dei migliori, ma l'idea è dell'uso teologico di questa parola, quindi vuol dire costituzione dogmatica significa che la costituzione sulla parola di Dio è il mattone di fondo su cui si costruisce tutto il resto, che fa funzionare tutto il resto. Poi costituzione pastorale sul discorso della Chiesa nel mondo contemporaneo, anche qui grandissime discussioni, perché quello che si voleva dire era che alcuni padri conciliari contestavano il fatto che la Chiesa potesse parlare sul mondo, no? Nel senso che come ti puoi permettere di dire le verità di un altro, no? Non puoi in qualche modo, non dovresti essere chiamato al rispetto del fatto che il mondo pensa di sé quello che vuole, no? In qualche modo. E allora c'era un po' questa preoccupazione di spiegare perché si dicevano delle cose sul mondo contemporaneo, no? Cioè di non dare l'impressione che si volesse sparare delle verità col tono di assoluto, appunto, dogmatismo, senza occuparsi di cosa il mondo pensava di se stesso, no? E allora si è messo questo aggettivo pastorale, che è l'aggettivo che per la Chiesa significa il dovere che la Chiesa ha verso i suoi figli, no? La sollecitudine, la cura che la Chiesa ha per dire, ok, questa Costituzione riguarda il mondo contemporaneo, non perché noi vogliamo dire la verità del mondo contemporaneo e basta, senza discussione, ma perché vorremmo esprimere la nostra attenzione a questa realtà. Traduzione sarebbe quella roba per cui i genitori dicono ai figli: te lo dico per il tuo bene, quella faccenda lì, che giustamente è una delle cose che i figli sopportano meno, vale lo stesso, cioè la stessa cosa rispetto al concilio, ma l'idea sarebbe quella, cioè di dire: te lo dico per il tuo bene, sostanzialmente. E poi le altre due costituzioni. Poi, vabbè, se mano a mano vedremo anche gli altri titoli, ma mi interessava che avessimo un attimo in mente le quattro costituzioni, cioè i quattro temi centrali, i quattro documenti fondamentali sulla Chiesa, sulla parola di Dio, sulla liturgia e sul rapporto con la Chiesa, col mondo contemporaneo. Ok, allora possiamo tornare al foglio centrale e dunque vediamo un attimo lo schema generale del Concilio prima di parlare specificatamente della Lumen Gentium. Allora, qui c'è da fare un brevissimo discorso, che è questo. L'altra volta già io ho detto, le commissioni preparatorie hanno lavorato un sacco in un certo tipo di stile, hanno preparato una serie di schemi. E dopo aver preparato tutti questi schemi, aver lavorato tantissimo, eccetera, si sono visti buttare tutto all'aria al Concilio. Nessuno degli schemi preparatori è stato approvato, dicevo l'altra volta, sono stati bocciati tutti. Nessuno delle connessioni tra un documento e l'altro, cioè dei rapporti che i vari documenti dovevano avere, è stato approvato. Cioè, di fatto del lavoro preparatorio non è stato approvato nulla. E questo già dice qualcosa, no? Nell'elenco dei documenti avete anche le date di approvazione. La prima Costituzione viene approvata a dicembre del 63, cioè dopo un anno e rotti di concilio. Per un anno e rotti non hanno approvato nessun documento, perché hanno discusso su tutto il discutibile, hanno buttato all'aria tutto, eccetera, eccetera. Non so se l'ho già raccontato l'altra volta questo aneddoto, ma un aneddoto che dà la misura della faccenda è che il giorno stesso di inizio dei lavori le commissioni preparatorie hanno proposto l'elenco delle persone che dovevano, dei padri, come dovevano dividersi nelle commissioni, considerando questa cosa una specie di passaggio burocratico, no? Per cui proponevano questi elenchi, li avevano divisi un po' per nazionalità, per competenze, quelli che erano professori o che si sapeva che si occupavano di alcuni temi, e proponendoli con tutta tranquillità per dire vabbè, adesso si vota e poi le commissioni cominciano a lavorare. E il cardinale Sunens si è alzato immediatamente su questo elenco e ha detto no, un attimo, cioè è impossibile votare la composizione delle commissioni perché da troppe centinaia d'anni i vescovi non si trovano, noi non solo non ci conosciamo personalmente, ma non sappiamo nemmeno più come si fa a lavorare insieme. Dunque propongo una sospensione di 2 settimane perché noi, essendo tutti qua a Roma, possiamo conoscersi e poi dunque votare la composizione delle commissioni. Questa cosa è stata approvata all'unanimità e già sono saltate 2 settimane immediatamente, cioè prima ancora di cominciare a lavorare. E pare, per esempio, tutti i vescovi che hanno tenuto dei diari del concilio, tutte le testimonianze personali, dicono che queste 2 settimane sono state una cosa proprio... Ci sono alcune descrizioni sia di Sunens che di altri che fanno morire da ridere, perché praticamente l'aria è da gita scolastica, cioè tutti molto agitati da questa strana novità di trovarsi tutti insieme a parlare di tutto il parlabile, no? Con il grandissimo vantaggio che a quel tempo ancora tutti i vescovi parlavano molto bene il latino, per cui senza problemi di comunicazione su tutto l'arco dei padri conciliari. E pare che questa sia stata una delle impressioni più forti che i padri conciliari hanno ricevuto dal concilio, questi primi 15 giorni in cui hanno liberamente hanno parlato di tutti i temi che erano in gioco, delle preoccupazioni che avevano, delle cose che si proponevano con questo concilio, di cosa si aspettavano, no? E pare appunto dal diario di Sunens fa ridere da pazzi, perché è venuto fuori di tutto, cioè da cose grandiosissime, grandi preoccupazioni di portata, a banalità inaudite, a cose proprio piccolissime, a preoccupazioni su, che ne so, la conservazione di un certo dipinto in una certa cattedrale, no? Come se questo potesse essere argomento di un concilio, quindi assolutamente di tutto. D'altra parte, qui dietro c'è un problema su cui torneremo, cioè non è solo un fatto che era andata così, non si erano più visti, no? C'è un problema serio che è quello, in qualche modo provocato dal dogma dell'infallibilità papale, ma su questo torniamo, sul fatto del non lavorare comune dei vescovi tra l'Ottocento e il Vaticano II, e torneremo su questo. Allora, buttando tutto all'aria, lo schema generale che le commissioni avevano pensato, cioè l'idea di chiesa che avevano in mente dietro ai singoli schemi su cui avevano lavorato, è saltata tutta all'aria. Cioè, voglio dire, non so se così se qualcuno ha la pratica, ma anche nei mondi della scuola e cose del genere, cioè dovunque ci sia un lavoro collettivo, no? Il problema è che si lavora su delle singole cose, ma in realtà quello che su cui si lavora è l'idea che sta dietro ai singoli pezzi, no? E allora o si riesce ad avere un'idea unitaria, oppure i singoli pezzi sono una specie di mosaico messi uno vicino all'altro, che alla fine rischiano di non significare niente, no? Allora, dietro ai singoli pezzi preparati dalle commissioni preparatorie c'era un'idea che era quella di Chiesa uscita dal Vaticano I. Dunque, il Papa, i cardinali, i vescovi, il popolo di Dio, e tutta quella idea di chiesa che stava diciamo dietro a quelle coppie di parole, chiesa docente, chiesa discente e così via, no? Cioè tutta quell'immagine di chiesa fondata sul fatto di una piramide il cui vertice era il pontefice, e che questo vertice si connetteva con un'altra piramide rovesciata che era la Trinità, no? Allora, il Papa, vicario di Cristo, ha questo punto di contatto, sopra c'è il Padre e lo Spirito Santo che sovraintendono, e sotto a scendere e la base più larga sono i fedeli, no? Questa era l'idea che stava dietro a tutto il lavoro preparatorio, così è spiegata un po' semplicemente, era un po' più raffinata, ma insomma, il succo era questo. E questa idea qua, noi siamo abituati a pensare, ah, che orrore, In realtà era un'idea che era stata molto utile alla Chiesa per molto tempo e che aveva funzionato benissimo per difendere i fedeli. Cioè, noi siamo abituati a pensare che questa idea è un'idea autoritaria, che fa male al popolo di Dio, clericale, tutte quelle robe che credo pensiamo, no? Il che è vero, ma è anche vero che quando era stata concepita e quando era nata, era qualcosa che era servita esattamente per gli stessi scopi per cui a noi serve il Vaticano II. Cioè, questa idea era stata prodotta nel Medioevo, nel momento in cui tutta la cultura e le società e le nazioni si stavano organizzando dai feudi, le contee, le libere città in nazioni unitarie e cominciavano a nascere i monarchi, i re. E questo era per il popolo una forma di protezione, no? Allora, un monarca e una nazione unitaria significava essere più protetti e più sicuri che non vivere da servi della gleba in una città libera, che era inevitabilmente più debole, sottoposta a molti più scorrerie, problemi di carestie, eccetera, eccetera, no? E la Chiesa si organizza sullo stesso modello, in modo molto, anticipando molto il futuro, e dandosi un'idea di monarca, di papa come re, no? Esattamente come gli altri re, ma con un'idea positiva, cioè con l'idea di poter proteggere il suo popolo, di avere un regno unitario largo quanto il popolo di Dio. Poi questa idea ovviamente si è un po' degradata, peraltro nel frattempo le monarchie sono cadute, c'è stata la rivoluzione francese, è nato il concetto di democrazia, e la Chiesa invece è sempre rimasta bloccata su questa immagine che in un contesto di monarchie significava una certa cosa e che dopo non significava più niente. Soprattutto dopo la rivoluzione francese, la nascita delle idee democratiche, questa immagine qua dava immediatamente l'idea di autoritarismo, di bla bla, tutti questi problemi, quindi invece di essere positiva diventava assolutamente negativa. Però di per sé quello che succede è che Vaticano II viene preparato ancora con questo schema, dunque contro esattamente ciò che Giovanni XXIII voleva indicendo il concilio, cioè l'aggiornamento. Quando si riferiva alla, quando diceva aggiornamento non diceva aggiustiamo un po' le cose, diceva ripensiamoci con lo stesso coraggio con cui nel Medioevo si era pensata la Chiesa sulle nascenti monarchie, ripensiamoci in questo tempo in cui è successo tutto quello che è successo in mezzo, no? Allora, salta questo schema e improvvisamente la preoccupazione è quale altro schema? Di per sé quasi nessuno aveva un'idea. Cioè, per noi oggi è facile perché veniamo dopo e più o meno due idee ce le abbiamo bene organizzate o male organizzate su quello che è venuto fuori, ma il problema è che prima che venissero fuori nessuno ci aveva questa grossa intuizione, eh? Allora c'erano alcuni teologi soprattutto che avevano già lavorato parecchio, ma soprattutto c'erano molti teologi che avevano lavorato sul ritorno alla Chiesa delle origini, quindi studiando gli atti, i padri, la storia della Chiesa delle origini, e cercando di comprendere come funzionava la Chiesa prima di tutto il percorso fino alle monarchie, eccetera, eccetera. E sostanzialmente si parte in qualche modo da questa questione. Allora, voi avete a pagina 2 delle fotocopie lo schema, diciamo, che viene fuori a posteriori, cioè nessuno ce l'aveva in testa prima. Oggi leggendo noi vediamo questa cosa qua, ma di per sé nessuno l'ha voluto così globalmente. Allora, cosa succede? Viene fuori un'immagine di questo genere. Intanto viene fuori non una risposta ma una domanda. Cioè, al centro c'è la Lumen Gentium, il documento appunto di cui parleremo poi un momento stasera, Luce delle Genti, documento sulla Chiesa, il cui senso è una domanda, cioè Chiesa chi sei? Una domanda vuol dire, Lumen Gentium propone un'idea di Chiesa, tante idee di Chiesa, tante immagini, figure, ma propone soprattutto l'idea che la Chiesa è una continua domanda su se stessa. O se volete, che farsi una domanda su se stessi non ti porta a disinteressarti degli altri, ma al contrario a occupartene meglio. Cioè, che la vera cosa da fare per occuparsi degli altri è occuparsi di sé. Faccio uno dei miei soliti esempi del cavolo, che chi mi conosce sa che non sono da prendere troppo sul serio, ma giusto per spiegarmi. Funziona esattamente come funziona negli amori, no? In cui quando uno è molto preoccupato di far piacere all'altro, a forza di far piacere all'altro, prima o poi ci si fa del male. Nel senso che tutti e due tentano di far piacere all'altro, interpretando l'altro e costringendolo ad essere felice anche quando non lo è, Il risultato è che in genere a un certo punto non ci si capisce più, perché uno si sente grande sacrificatore, io mi sono sacrificato per te, come ho fatto tutto questo e tu nemmeno sei contento, e l'altro non si sente più libero di essere quello che è, perché deve essere felice per forza. In realtà quello che succede in un amore è che funziona bene quando ognuno è il meglio di se stesso. E dunque tutti e due si è il meglio di se stessi e nessuno è lì a dire come mi sono sacrificato per te, tutto questo io l'avevo fatto per te, dice, ma chi te l'ha chiesto? Cioè, voglio dire, il problema è di questo tipo, ed è un problema non da poco, non da poco, perché credo per la Chiesa questo tipo di problema è molto serio ed è anche fondato molto su temi di generosità, di altruismo, eccetera, ma rischia di essere proprio un problema suicida, no? Cioè, a forza di fare tutto per interpretare gli altri, costringiamo gli altri a essere quello che noi pensiamo che siano, non gli consentiamo più di essere quello che sono da una parte, e dall'altra noi ci sentiamo molto martiri e spesso molto infelici, e dunque portiamo in giro la nostra faccia triste perennemente, perché noi ci sacrifichiamo per quell'altro. Allora, diciamo, Vaticano II fa questa svolta, cioè dice, un attimo, la Chiesa ha da occuparsi di sé e del suo fondamento, occupandosi di sé potrà essere al meglio per tutti gli altri, per il mondo, per la storia, no? Per esempio i vescovi italiani hanno tradotto dopo il concilio questa cosa con la scelta del primato dello spirituale, no? Dicendo, facendo tutto quel cammino che è nato dopo il concilio, in cui si è detto, se noi mettiamo al primo posto la vita secondo lo spirito, noi diventeremo non meno attenti ai poveri, ma più attenti ai poveri, non meno attenti alla storia, ma più attenti alla storia, e così via. Ok, più o meno questo è il punto centrale. E allora, chiedendosi chi sei, la Chiesa scopre che ha due radici fondamentali, che sono la parola di Dio e la liturgia, dunque Dei Verbum e Sacrosanto Concilio. Cioè, da dove arriva? Arriva dalla parola di Dio e dalla liturgia. Anche qui, svolta veramente decisiva. Perché un conto è pensare che la Chiesa arriva dal fatto che Pietro è stato investito da Gesù, da un'autorità. Dunque il Papa è investito dall'autorità della successione di Pietro. No? E da lì in poi, per ricaduta di autorità, che dividendosi ne cade sempre meno, finché ai fedeli non gli arriva praticamente più niente, no? Quindi avendo solo il battesimo hanno pochissima autorità, no? Perché questa autorità cade a cascata, così si costituisce la Chiesa. Allora, una cosa è pensare questo, una cosa è pensare che c'è la parola di Dio e la liturgia, che sono i beni fondamentali dati dal Cristo a tutta la sua Chiesa, e che ciascuno lavora con questi materiali per il luogo che occupa nella sua storia. Dunque, se il sommo pontefice ha certi doveri, certo, se un vescovo ha certi doveri e certi privilegi, se un laico ha certi doveri e certi privilegi rispetto alla parola di Dio e alla liturgia, ma tutti hanno la stessa quantità di materiale, perché la parola di Dio è data tutta a tutti e la liturgia è data tutta a tutti. Ed è un po' diverso. Qui c'è da chiarire una faccenda che non so quanto sia diffusa, ma insomma, noi siamo abituati a pensare che la Chiesa dopo Vaticano II si costituisce come popolo di Dio, si definisce popolo di Dio perché ha scoperto la democrazia. Non è vero. La Chiesa continua a non essere una struttura democratica e non vuole esserlo, no? E non ha da esserlo probabilmente. Il problema del popolo di Dio non è la democrazia, il problema del popolo di Dio è se il principio è quello dell'autorità che cade dall'alto, dividendosi, più si moltiplicano le persone, più ne viene meno ciascuno. Se il principio è che noi siamo fondati su una cosa che non appartiene a nessuno, che è la parola di Dio e la liturgia, tutti hanno accesso a tutto. Per questo diventano popolo. Cioè, non è un principio democratico, non è che vale poi il principio di maggioranza, no? Non so se riesco a spiegarmi, perché questo è un punto assolutamente decisivo. È decisivo per quanto è bello, ma anche decisivo per quanto è difficile da gestire questa faccenda. Traduco, significa che nessuno può più permettersi il lusso di dire ma il mio parroco, nel senso che il tuo parroco forse fa male il parroco, può essere, accade, dopodiché questo non significa niente rispetto a come tu fai il laico, no? Proprio perché non è un principio di ricaduta, per cui se quello sopra di me fa male il suo lavoro, allora io sono in qualche modo scusato perché mi arriva una parte un po' deformata, e dunque io cosa posso farci? Papa. Questo è il principio a piramide. Se il principio è che tutti hanno accesso a tutto, se quello accanto a te, non più sopra te, ma accanto a te fa male il suo lavoro, puoi pregare per la sua conversione, cercare di aiutarlo, di correggerlo, ma comunque questo non dice niente su come tu devi fare la tua parte, perché tu comunque hai accesso alla totalità di questa faccenda. Questo per dire una piccola conseguenza, credo, chiara su questa faccenda qui, no? Poi se volete se ne possono vedere delle altre conseguenze, perché sono, come dire, sono molto concrete le conseguenze. Ok, allora, da una parte questa è la prima grande faccenda, no? La Chiesa è fondata nella parola di Dio e nella liturgia, dunque non c'è un principio di autorità che cade dall'alto che fonda, ma c'è un dono, no? Relazionale, se volete, cioè una situazione di relazione in cui tutti hanno accesso a questo tesoro. Per fare che cosa? E questa è un'altra di quelle domande fondamentali che secondo me bisognerebbe ricominciare a farsi, nel senso che una delle esperienze più comuni, almeno per me, non so se anche la vostra, è che uno fa riunioni che servono a organizzare riunioni, che servono a fissare altre riunioni, che servono a organizzare altre riunioni, no? Cioè in cui alla fine, staccatisi un attimo da una serie di questioni, il contenuto è autoreferenziale, cioè tutto quello che si fa finisce per essere semplicemente finalizzato all'organizzazione di quello che si fa, o quasi, poco di più, no? E credo che questa sia la grande domanda della Chiesa a cavallo di questo secondo millennio, se ben comprendo per esempio le raccomandazioni del Papa di questi ultimi tempi a riprendere il Concilio, il numero della lettera enciclica sul terzo millennio dove parla del Concilio, eccetera. La grande preoccupazione è, mi pare, in questa direzione, no? Cioè, mi pare che la grande domanda sia: ma per fare che? Essere Chiesa, essere credenti, ma perché? A quale scopo? Verso quale direzione? Per agitarsi, per che cosa? Allora, il Concilio da questo punto di vista pone due documenti, 2+1, come vedete dal fatto che sono tre sigle. Da una parte la Gaudium Spes, il documento, la Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, poi la Gentes, che è il decreto sull'attività missionale della Chiesa, e la Unitatis Redintegratio Grazio, che è la dichiarazione sull'ecumenismo, cioè traduzione di tutte queste sigle. Per fare che? Per fare una sola cosa, che è quella di dire al mondo una buona notizia. Uno dice, vabbè, che scoperta, questa la sapevamo da 2000 anni che era così. Ma c'è una differenza, no? Dire al mondo che c'è una buona notizia per il mondo, non per la Chiesa. Cioè noi abbiamo questa tendenza a pensare che c'è il mondo, le cose, la vita, i problemi, e poi c'è le questioni religiose, no? La parrocchia, il parroco, il catechismo, eccetera, cioè io se sono credente o non sono credente, i peccati, la confessione, le devozioni, tutto quello che volete, no? Queste due realtà funzionano spesso per noi nella concretezza come due mondi paralleli, tipo i romanzi di Asimov, no? In cui c'è questa fantascienza in cui uno c'è un mondo e poi c'è un altro mondo in cui ognuno ha il suo doppio, cioè c'è uno con la mia faccia che fa altre cose, no? E mi pare che spesso la nostra vita di fede funzioni in questo modo qua, per cui poi noi abbiamo il problema di tenere insieme la fede e la vita, grande questione, no? Perché essendo due mondi paralleli uno deve trovare dove che si incastrano in qualche modo, no? Quello che il Concilio dice è invece che non ci sono due mondi, ce n'è uno solo, che è il mondo della vita, delle cose, della vita della gente, delle cose ordinarie, piccole e grandi, della politica, della cultura, dell'economia, ma anche di io che mi alzo, piglio il caffè, mi lavo i denti e così via, tutte le varie vicende quotidiane o più serie. Su questo mondo c'è una buona notizia. Cioè non c'è un mondo parallelo salvato e questo mondo qua perduto o al massimo indifferente, cioè esterno. C'è un unico mondo che è il nostro tessuto vitale più ordinario e su questo mondo c'è una buona notizia, che questo mondo è salvato. Allora, Gaudium Spes dice questo, più o meno, riassunto, ma dice questo, cioè dice non ci sono due mondi paralleli. Torneremo nella serata dedicata a Gaudium Spes. E poi dall'altra parte, agentes, il decreto sull'attività missionaria, cioè come si fa a dire questa buona notizia sul mondo. Allora, Gaudium Spes dice c'è un mondo solo, non ce ne sono due, e Argentius dice su questo unico mondo c'è da dare una buona notizia. E ho aggiunto l'unità di storia di integrazio perché il documento sull'ecumenismo, cioè il documento che dice che questa buona notizia è credibile solo se la diamo, come dire, a partire dal fatto che è lo stesso Signore che proclamiamo. Cioè, come dire, che è poco credibile se ognuno ha la buona notizia sua. Che è poco credibile che diciamo che c'è un mondo solo e non due, se poi noi siamo 18 tra cristiani. Non so se riesco a spiegarmi. Allora, questo è un po' lo schema generale di Vaticano II. È una di quelle volte che non vedo reazioni sulle facce. Schema generale di Vaticano II che praticamente è da tenere presente da adesso fino alla fine, cioè per tutti gli incontri, perché uno deve sapere un attimo dove mettere quello di cui stiamo parlando. Allora, questa sera dovremo parlare del mattoncino centrale, Lumen Gentium. La mia idea è molto semplice, cioè di ragionare un attimo con voi sull'indice e poi di ragionare su due brevi testi, se facciamo in tempo, se no uno solo. Allora, l'indice ve l'ho riportato. Ah, ancora una cosa generale che vale per tutto il concilio. I documenti del concilio sono molto sconvolgenti rispetto alla tradizione dei concili, sono innovativi, però con tutto ciò restano dei documenti ufficiali. Dunque, per esempio, il loro linguaggio è il linguaggio giuridico, tipicamente giuridico, no? E da un certo punto di vista è giusto che sia così, nel senso che non sono un pezzetto di carta su cui abbiamo scritto due idee, sono una realtà in cui c'è tutto un peso delle parole, ogni parola è discussa, eccetera, e ha un suo genere letterario. Ora, il problema non è dire ah, ma i documenti della Chiesa non si capiscono, no? Ma è dire perché noi non siamo in grado minimamente, neanche un pochino per quello che ci serve, di capire un genere giuridico, ad esempio, della Chiesa, no? O per esempio come facciamo a farci aiutare da qualcuno che ci spiega il genere giuridico, ce lo traduce un attimo, no? Perché il problema è che un documento di questo tipo non può avere un altro tipo di linguaggio, sarebbe molto pericoloso se avesse un linguaggio così alla buona, perché qui le sfumature contano. Allora, quindi non vi spaventate del linguaggio, io faccio questa opera di traduzione se ci riesco. Allora, dicevo l'indice. L'indice che era stato presentato, il famigerato schema 13, era una delle cose più peggio che possono esistere. Infatti mi sono vergognato e non l'ho messo nelle fotocopie, perché veramente era l'espressione che ci avrebbe dato fastidio a tutti del modo più rigido di pensare la Chiesa, perché la curia immediatamente prima del concilio era veramente in panico, aveva grandissima paura di cosa poteva succedere, quindi hanno espresso il peggio di loro, tutto sommato, no? Forse c'erano anche cose migliori che potevano dire. E lo schema precedente era assolutamente piramidale. Capitolo 1, il Romano Pontefice. Capitolo 2, la divina istituzione del pontificato, quindi tutte le dimostrazioni che proprio Gesù aveva voluto che ci fosse un pontefice, eccetera, eccetera. Capitolo 3, del potere sussidiario dei vescovi, cioè di come i vescovi dipendano dal Romano Pontefice, e così via, a scendere. L'ultimo capitolo si occupava dei fedeli. Dunque, i fedeli e loro, non mi ricordo la parola, ma insomma il succo era le loro possibilità di salvarsi. Questo era a scendere, c'era questa struttura. Poveracci. Il risultato, fortunatamente, quello approvato, dunque quello che conta invece è questo, che come vedete è un po' diverso. Allora, capitolo 1, il mistero della Chiesa. Leggo i titoli dei capitoli. Capitolo 2, il popolo di Dio. Capitolo 3, la costituzione gerarchica della Chiesa e in particolare l'Episcopato. Capitolo 4, i laici. Capitolo 5, universale vocazione alla santità nella Chiesa. Capitolo 6, i religiosi. Capitolo 7, indole scatologica della Chiesa e sua unione con la Chiesa celeste. Capitolo 8, la Beata Vergine Maria, Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa. Questo schema è bellissimo. Io lo trovo bellissimo. Comunque, è proprio un salto mortale triplo, perché, dunque, primo, il mistero della Chiesa. Già l'uso di questa parola qua è un uso pesantissimo, perché è la ripresa di una parola che non si usava più dal Novecento, vuol dire dal X secolo dopo Cristo, Erano 9 secoli che non si usava più questa parola. E infatti, nell'uso corrente, mistero era diventato sinonimo di cosa che non si capisce, no? Qui invece viene ripreso l'uso che ne fa Paolo di questo termine. Il mistero della Chiesa sarebbe il piano, il progetto che Dio ha e che è per noi misterioso, cioè che lui conosce e noi no. Sottolineo questo perché è importante. L'idea che Dio ha di qualcosa che ci è necessario per vivere, che lui conosce e noi no. Allora, il mistero della Chiesa sarebbe l'idea che Dio ha della Chiesa, che lui conosce e noi no. Non tutta e non comunque, cioè che è un mistero che, a cui noi stessi, compresi i padri che scrivono, ci apriamo, di questa Chiesa come necessaria per la nostra vita, come la compagnia necessaria alla nostra vita. Allora, questo primo capitolo dice, ragazzi, Dio ha voluto la Chiesa come qualcosa di necessario per la nostra vita, ma non siamo del tutto sicuri di sapere dove va a parare, perché Dio è uno pieno di fantasia e che non si sa mai dove aspettarselo. E questa faccenda qua è bellissima perché è l'inizio, come dire, la Chiesa è affidata alla nostra fede e al dono dello Spirito, che è proprio il contrario di fondazione da parte di Cristo del valore del Romano Pontefice, bla bla, esattamente il contrario, no? In questo mistero della Chiesa la prima cosa da dire è il popolo di Dio, cioè è il fatto che tutti hanno a disposizione i beni di cui parlavo e tutti hanno un dovere rispetto a questo mistero che è affidato alla nostra fede oltre che allo Spirito Santo. Poiché siamo certi che lo Spirito Santo ha la sua parte da fare, la prima questione da chiederci è: affidata alla nostra fede, cosa vuol dire? Allora, il popolo di Dio sarebbe, che significa che la Chiesa è affidata alla nostra fede? Una delle cose che io non amo, oltre agli schemi tipo il famigerato schema 13, non amo anche le letture un po', come dire, troppo facili di Vaticano II, no? Di chi per esempio usa questo capitolo sul popolo di Dio in termini di rivendicazione, no? Per dire, ah, il popolo di Dio, quindi non bisogna essere clericali, quindi il mio parroco non ha diritto, non ha ragione, eccetera, eccetera. Qui è proprio un'altra logica, è un'altra logica. Il capitolo sul popolo di Dio significa qual è il munus, il dovere, a quale grandezza del nostro amore è affidata questa vita. Cioè qui vale esattamente l'immagine che io spesso uso di la Chiesa è come un piccolo bambino che ci viene affidato. Allora, il mistero della Chiesa vuol dire che Dio fa nascere questa vita, Dio ha fatto nascere nella storia questa vita che è la Chiesa. Questa vita è nelle nostre mani. Allora, un bambino cresce screanzato o no, a seconda se uno lo educa o no. Cresce sano o no, che ha studiato l'inglese o no, che ha fatto ginnastica, nuoto o no, a seconda di come uno se n'è occupato. Allora, se le nostre chiese stanno un attimo tisiche, cioè un momentino poco ginniche, forse un motivo c'è. E non è detto che sia per carenza di attenzione dello Spirito Santo. Anzi, allora, questo vuol dire il popolo di Dio. Dopodiché, terzo capitolo, la costituzione gerarchica della Chiesa e in particolare l'Episcopato. Allora, primo, non si parla immediatamente del Romano Pontefice. Secondo, non si parla dei i vescovi, ma si parla, come invece si parlerà, dei i laici. Ma si parla della costituzione gerarchica della Chiesa, cioè di una, come si dice, caratteristica della Chiesa, non di persone, ma di una caratteristica della Chiesa, e in particolare l'Episcopato. Cioè, qui la scelta è precisissima, si dice, la Chiesa funziona come un ordine gerarchicamente, un popolo gerarchicamente ordinato, dunque è necessario che ci sia un ministero gerarchico, in particolare in questo ministero gerarchico un ruolo hanno i vescovi. Ma qui il problema non sono i vescovi, perché non esistono, tra virgolette, i vescovi come soggetti di Chiesa, come non esistono i preti o il pontefice. Come soggetti di Chiesa esistono solo i battezzati. Le uniche persone sono i battezzati, che poi hanno un ministero, cioè dunque un servizio per tutta la comunità, che può essere più o meno rilevante, visibile, invisibile, eccetera, eccetera, e che nel caso della costituzione gerarchica, cioè dell'organizzazione per la continuità della fede, è fondante, cioè irrinunciabile. Allora, ci sono tanti servizi che possono variare con il tempo, che possono esserci, non esserci, eccetera. Quello della costituzione gerarchica, cioè il suo legame con la tradizione apostolica, non può non esserci. E non può non esserci nella dimensione dell'episcopato, cioè il centro è la chiesa locale, è il vescovo, intorno al vescovo, perché il vescovo è il custode dell'Eucaristia, della tradizione apostolica per questa realtà di chiesa. Dopodiché, capitolo 4, i laici. Allora, qui sì, si tratta di persone, perché sono i veri soggetti della chiesa, no? Tutti coloro che sono battezzati. E poi, chicca secondo me veramente notevole, giustamente, allora, il mistero, no? Questa vita che Dio fa nascere, affidata a tutti, e dunque alla cura, alla sollecitudine di tutti, la dimensione necessaria, cioè, come dire, se l'esempio è il bambino, allora ci sono alcune cose che possono essere degli optional. Un corso d'inglese è una cosa carina, però un bambino sopravvive anche senza un corso d'inglese, no? Meglio se sa l'inglese, però se non si può farglielo studiare fa uguale. Però mangiare è inevitabile, se un bambino non mangia muore. Allora, la costituzione gerarchica che sta dalla parte del mangiare, cioè delle cose assolutamente necessarie, no? E poi allora, i laici come le persone concrete che fanno questa cura della vita della Chiesa. E poi dunque il primo accenno, la prima, se volete, il primo richiamo a per fare che? Universale vocazione alla santità nella Chiesa. Per fare che? Per diventare santi, non c'è un altro motivo. L'unico motivo della Chiesa è diventare santi, non ce n'è veramente un altro. Se volete poi si può discutere lungamente su cosa significa diventare santi, che è una bella questione secondo me, ma per diventare santi è l'unica cosa seria, non ci sono altre cose serie nella vita per un credente, tutto il resto sono conseguenze, cioè altre cose diventano serie alla luce di questa. Dopodiché c'è questo capitolo sui religiosi, che uno dice, ma guarda come sono disordinati, perché hanno parlato prima dell'episcopato, poi dei laici, potevano metterci subito anche i religiosi e poi concludere, no? Invece non è un problema di disordine, è un problema ovviamente concettuale, non è che gli è scappato. I religiosi, che sono l'altro soggetto, sono detti tra il capitolo sulla vocazione alla santità e il capitolo sull'escatologia, cioè praticamente la traduzione sarebbe, chi sono i religiosi nella Chiesa? Sono coloro che vivono come se il regno di Dio fosse già instaurato, mentre tutti coloro che vivono nel mondo, laici e preti, vivono attenti al fatto che il regno di Dio non è ancora instaurato, dunque bisogna lavorare, fare, trafficare, no? Allora i religiosi invece sono quelli che vivono per ricordare che il regno di Dio è già in mezzo a voi, dunque vivono come in cielo, quasi. E dunque stanno tra la vocazione alla santità e l'escatologia, cioè nel caso che uno non sapesse cosa vuol dire diventare santi e nel caso si perdesse di fiducia sul fatto che prima o poi ci arriviamo a diventare santi perché la Chiesa arriverà tutta alla fine di questa storia, dovrebbe poter guardare ai religiosi, in particolare per esempio la vita monastica, che dovrebbe, sono messi lì tipo segnalibro, cioè per dire l'universale vocazione alla santità è mostrata per tutta la Chiesa dentro la vita dei religiosi e sono la, come dire, il segno che forse ce la faremo. Questo per esempio è uno dei motivi per cui una Chiesa in cui la vita religiosa sia, come dire, non ai suoi, nei suoi migliori interpretazioni è molto preoccupante, perché se è così forse non ce la faremo. Allora poi capitolo settimo, per questo per esempio è una cosa molto bella che dentro un territorio di una chiesa locale ci sia un monastero, perché è veramente il luogo che la chiesa pensa come la scommessa sul nostro futuro e sulla nostra santità possibile di tutti. Allora capitolo 7, L'indole scatologica, dunque praticamente sarebbe: ragazzi tranquilli, l'happy end è assicurato. In questa commedia, questo beautiful finisce bene. Quindi capitolo 7 vuol dire tranquilli, finisce bene, non vagitate troppo, anche se pare un po' complicata, però finisce bene. Dopodiché l'ultimo capitolo, il capitolo 8, su Maria. Allora, c'era uno schema proprio su Maria, che era stato pensato come schema autonomo, e invece è stato cassato, e Maria è stata messa qui, come ultimo capitolo di questo capitolo sulla Chiesa. E si è voluto dire con questo una cosa che oggi a noi fortunatamente comincia a sembrare molto semplice, ma che non era così scontata. Invece, credo ormai, è una delle cose che è passato, cioè che Maria, madre di Dio, è l'immagine, la figura, in qualche modo l'anticipazione della, del credente. Per esempio, nessuno di noi più penserebbe a Maria come figura di femminilità, no? Che è una cosa che invece prima del Vaticano II si usava moltissimo, no? Cioè, Maria non è immagine per le donne, è immagine per le donne e gli uomini credenti, perché è la figura di colei che ha creduto, no? Dunque di colei che, attenzione, non solo in immagine ha accettato che il mistero di Dio facesse nascere una piccola vita che lei ha accudito, perché questa vita dicesse la buona notizia su tutto il mondo, e fosse la buona notizia di tutto il mondo, e che dunque lei ha lasciato andare per ritrovarla nell'assunzione, dunque nell'indole escatologica, ritrovarla in pienezza. Allora, mettere qui questo capitolo significa dire che la comunità dei credenti funziona come Maria. Dunque il grande mistero, il primo capitolo di Lumen Gentium sarebbe l'annunciazione e così via, eh? Cioè, il grande mistero di Dio è la vita che Dio ha generato nel mondo. Più o meno credo possa bastare sull'indice. Vedete che alla fine c'è, dagli atti del Concilio Vaticano II, notificazione e nota esplicativa previa. Allora, in tutte le edizioni di Vaticano II, questa è una curiosità, ma poi c'è dietro un problema serio che vi dico, ma insomma la curiosità magari è divertente, noi abbiamo il testo finale dei documenti, no? Solo nelle grandi edizioni da studio, quelle da biblioteca, 18 volumi, questo è il documento finale così come è stato approvato, no? Poi c'è questa edizione critica in cui c'è tutte le robe, e anche, non so, emendamento, testo prima dell'emendamento, testo dopo l'emendamento. Tranne che in un punto in cui i padri hanno chiesto esplicitamente che Lumen Gentium non fosse mai pubblicata, mai in assoluto, senza questa notificazione e nota esplicativa previa, che sarebbe un pezzettino di un verbale, cioè un pezzo della discussione avvenuta in aula, su un punto delicatissimo, che è esattamente su quello che qui non c'è, cioè il Papa. Allora, qui c'è un solo numero, il 22, che dice il Collegio dei Vescovi e il suo capo, in cui si dicono alcune cose. Allora, voi capite che si è passati da un'idea di Chiesa in cui l'unica cosa era il Papa, a qui che siamo a un unico numero su 8 capitoli, no? E, come dire, il rischio di qualche fraintendimento c'era, ovviamente. Dietro c'è tutto un problema molto lungo e molto serio per la Chiesa, che si chiama comunemente il problema del conciliatorismo, cioè il problema dei concili, che è quello che cioè, per farla breve, l'idea era: se si dà al Papa l'infallibilità, cosa che era stata fatta nel 1870, non c'è più bisogno di convocare concili, né che i vescovi lavorino insieme, perché per il principio di autorità tutta l'autorità sta nel Papa, lui è anche infallibile, dunque chi deve ascoltare? Non c'è mica bisogno di ascoltare nessuno. Su questo principio si era pensato che Vaticano I aveva chiuso la vicenda dei concili. Ovviamente Vaticano II dimostra che non era vero, ma, come dire, si preoccupa di definire un po' questa faccenda del rapporto tra vescovi e papa, che è faccenda a tutt'oggi molto problematica. Allora, il problema del rapporto tra le conferenze episcopali nazionali e il papa, dei vari sinodi dei vescovi, eccetera, non è così banale, no? Qualche eco arriva anche sui giornali, che ne so, sinodo dei vescovi africani che si fa a Roma invece che in Africa, no? e che il Papa dirige personalmente e in cui il documento finale del Sinodo viene promulgato dalla Città del Vaticano e non dall'Africa stessa, no? E tutte le cose, commenti vari che erano apparsi sui giornali e così via, no? Quello è un tipico esempio di un problema di questo tipo. Allora, la nota esplicativa previa sarebbe: la discussione è avvenuta in concilio su questo punto, con alcune precisazioni sul ruolo del Papa rispetto ai Vescovi, eccetera. Credo che questo sia uno dei punti tutto sommato più, come dire, più pericolosi e ancora meno chiari, e apparentemente meno rilevanti per i fedeli, no? Perché a noi ci pare che, vabbè, una questione tra Vescovi e Papa, ma se l'idea di Chiesa è quella che è, questa faccenda conta per tutti. Ok, allora, velocissimamente, i due testi brevi di cui volevo così parlarvi un attimo. Il primo è il numero 1 di Lumen Gentium, proprio inizio, la Chiesa, sacramento in Cristo. Dice così: Cristo è la luce delle genti. E già qui ci sarebbe da fare una piccola osservazione. Per esempio, metà dei miei studenti in Gregoriana, che pure sono studenti di teologia del quinto anno, credono che Lumen Gentium, essendo il documento sulla Chiesa, significhi che la Chiesa è la luce delle genti, per associazione. Ecco, no, proprio no, nel senso che il nome del documento sono le prime due parole, e qui inizia: Cristo è la luce delle genti, è Cristo che è la luce delle genti, non la Chiesa. E questa cosa è da essere molto chiara, perché anche se il titolo del documento che riguarda la Chiesa è Lumen Gentium, l'unica luce delle genti è Cristo. E questo sacro concilio, adunato nello Spirito Santo, ardentemente desidera che la luce di Cristo, riflessa sul volto della Chiesa, illumini tutti gli uomini, annunziando il Vangelo a ogni creatura. E siccome la Chiesa è in Cristo come sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, continuando l'insegnamento dei precedenti concili, intende con maggiore chiarezza illustrare ai suoi fedeli e al mondo intero la sua natura e la sua missione universale. Le condizioni del nostro tempo rendono più urgente questo dovere della Chiesa, affinché tutti gli uomini, oggi più strettamente uniti da vari vincoli sociali, tecnici e culturali, possano anche conseguire una piena unità in Cristo. Allora, in questo testo apparentemente molto freddino, ci sono una serie di cose fondamentali. La prima è quella che dicevo: Cristo è luce delle genti. Non è così scontato. La Chiesa si è definita per tanto tempo maestra. Si era proprio molto convinta di questa cosa. Ora, è vero che la Chiesa è maestra, ma, come dire, questo ruolo era sempre andato crescendo. Qui si inizia subito dalla prima riga dicendo: fermi tutti, Cristo è la luce delle genti, cominciamo a rimettere le cose a posto. E questo sacro concilio ardentemente desidera che la luce di Cristo, riflessa sul volto della Chiesa, illumini tutti gli uomini. Come? Annunziando il Vangelo a ogni creatura. Per esempio, vi dico gli emendamenti, perché secondo me con gli emendamenti è più facile capire qual è il problema che ci sta dietro, no? Moltissimi emendamenti proponevano qui, convertendoli, invece che annunziando il Vangelo, convertendoli al Vangelo, oppure proponevano annunziando il Vangelo a ogni creatura e facendo di ogni uomo un figlio della Chiesa. Cioè, l'idea di dire annunziando il Vangelo ad ogni creatura è veramente l'atteggiamento della massima gratuità, è il dire: la Chiesa ha da annunciare il Vangelo, punto. Non c'è nessuna questione sui risultati. Se poi la gente si converte, non si converte, ce la fa a diventare figlio della Chiesa, non ce la fa a diventare figlio della Chiesa, cioè, questa è un'altra questione, no? Ciò che la Chiesa desidera ardentemente è annunciare il Vangelo ad ogni creatura, non pone la questione sui risultati. Qui ci sarebbe da fare una lunghissima serie di esempi possibili su che cosa significa porre la questione sui risultati o no. Perché se da una parte è vero che quando uno si organizza, programma, eccetera, deve darsi delle verifiche, dall'altra c'è da ricordarsi che quando si parla del mistero della fede, il risultato, l'esito di questo mistero non è misurabile. Allora bisogna sempre ricordarsi di che tipo di verifiche stiamo facendo, su quali livelli. Per esempio, noi possiamo verificare la nostra capacità d'annuncio. Questo lo possiamo e lo dobbiamo verificare, ma non possiamo verificare il risultato sull'altro. E questo, voglio dire, secondo me implica una serie poi di riflessioni molto concrete sul nostro modo di fare le cose. Cioè, nell'ambito della fede, ciò che noi possiamo verificare in termini di risultato è sempre su noi. Cioè, su noi, non necessariamente noi come singole persone, noi come associazione, noi come chiesa, no? Cioè, sul tipo di movimento che noi inneschiamo e sulla fedeltà di questo movimento a Cristo. Mai possiamo permetterci il lusso di giudicare sull'effetto che questa cosa fa sull'altro. Allora, annunziando il Vangelo ad ogni creatura, contiene questa idea di radicale gratuità. E siccome la Chiesa è in Cristo come sacramento, e qui c'è un altro punto ovviamente decisivo, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Ma qua sacramento significa segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Dunque significa che la Chiesa ha da essere segno e strumento primo di qualcosa che non è lei, se no uno non è segno, segno di altro da sé. Qui secondo me ci sarebbe da fare un'orgia di esami di coscienza su il contenuto della nostra esperienza di Chiesa, no? Il 90% del contenuto della nostra esperienza di Chiesa è la Chiesa stessa, che veramente è irrilevante, è assolutamente irrilevante, no? Perché ciò di cui ha da essere segno la Chiesa è dell'intima unione con Dio e dell'unione di tutto il genere umano. Allora, nel 90% dei casi le nostre comunità diventano, no, nel 90% forse esagerato, un po' meno, ma insomma, molto spesso la nostra esperienza rischia di diventare un'esperienza di divisione, di chi viene a messa e chi non viene a messa, i vicini e i lontani, cioè in cui poi anche con un buon animo però dividiamo, distinguiamo, no? Chi viene al gruppo, chi non viene al gruppo, eccetera, eccetera, no? E in cui il problema dell'intima unione delle singole persone con Dio diventa il problema meno rilevante. Mentre è di questo che la Chiesa è segno, è strumento, che ciascuno incontri il suo Signore e che ciascuno sia il più possibile unito con tutta l'umanità, cioè che si abbattano più muri possibile. Per esempio, uno dei problemi seri che bisognerebbe riprendere in mano, secondo me, a partire da questo in Cristo come sacramento, è la capacità della nostra Chiesa di parlare di Dio e di aiutare le persone, di mettere le persone nella condizione di poter realizzare, se lo vogliono, un incontro con Dio. Ora, ho letto recentemente un'inchiesta fatta su 8.000 parrocchie in Italia. Le parrocchie in Italia sono
15.000, 27.000.
Comunque un'inchiesta fatta su un certo numero di parrocchie in Italia, in cui si diceva che c'era tutto un elenco sugli argomenti, no? Poi gli argomenti, quanto tempo si dedica a vari argomenti nelle riunioni di gruppo, eccetera, eccetera. E tutta la fascia di argomenti cosiddetti spirituali, per capirci, cioè gli argomenti che riguardavano il percorso delle persone rispetto all'unione con Dio, erano nettamente in minoranza, cioè, però, ma con delle cifre impressionanti la differenza. Per esempio nelle nostre chiese, in termini di parole, non dico in termini di realtà, ma in termini di parole, i discorsi sulla solidarietà, sulla carità, eccetera, eccetera, sono amplissimi. Poi quello diceva di quanto si parlava, non so a che cosa questo poi corrispondesse in realtà, nei fatti. Allora, voglio dire, questa questione, la Chiesa è sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Continuando l'insegnamento dei precedenti concili, intende con maggiore chiarezza illustrare i suoi fedeli al mondo intero la sua natura e la sua missione universale. Le condizioni del nostro tempo rendono più urgente questo dovere della Chiesa, affinché tutti gli uomini, oggi più strettamente uniti da vari vincoli sociali, tecnici e culturali, possano anche conseguire una piena unità in Cristo. Allora, a me ha sempre colpito molto che di tutte le cose che si potevano dire in questo primo numero che inizia, no? Quindi che in qualche modo fa un po' da titolo, no? La preoccupazione sia della unità del genere umano, che il genere umano sia unito, non più diviso. Questo certo è dovuto anche al clima culturale degli anni del Concilio, ma mi pare che c'è qualcosa di più, non c'è solo una situazione degli anni del 60, no? Di Kennedy, eccetera, eccetera. C'è anche qualcosa di più, no? La grande intuizione che sta dietro il Concilio è la Chiesa e la fede come strumenti di unità e non di divisione, non di classificazione ulteriore, non di qui e di là da un confine. E questa non mi pare una considerazione da poco. Allora, il secondo testo lo trovate nella pagina seguente, penso che però, essendo le 10, stia arrivando il tempo di lasciarlo. Dico solo due parole, l'avevo scelto perché riguarda, sta nel secondo capitolo, sul popolo di Dio, e riguarda un po' il tema su cui già più volte ho detto, cioè questa cosa, questa vita che è la Chiesa, è affidata a tutti. E allora si dice che il popolo di Dio ha per un capo comune che è Cristo, ha una legge in comune, ha una condizione in comune, ha per fine un fine comune. Allora si dice sostanzialmente, si definisce che cos'è che abbiamo da fare, no? Qual è questa vita che ci è affidata. Invece vorrei dire ancora una piccola parola su un tema così torna spesso, e che si trova in Lumen Gentium affrontato al numero 8, e che è un problema così abbastanza legato a questa questione dell'unità, no? Fino a Vaticano I l'affermazione comune era che la Chiesa Cattolica è la Chiesa di Cristo, e questa affermazione era stata usata per dire: dunque fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, no? Non si è nella Chiesa di Cristo. Allora, per dirvi fino a che punto Vaticano II ha a cuore l'unità, l'unificazione, no? La non condanna, la non divisione, Vaticano II cita questo testo di Vaticano I e lo cita appositamente sbagliato. Cioè, invece di citare in Ecclesia Cattolica Est Ecclesia Christi, che è il testo originale, cita tra virgolette, mettendo il confronto col decreto, in Ecclesia Cattolica subsistit, cambia il verbo, sussiste la Chiesa di Cristo nella Chiesa Cattolica, e aggiunge: ancorché al di fuori del suo organismo si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità che, quali doni propri della Chiesa di Cristo, spingono verso l'unità. Allora piglia la stessa affermazione, la spiega meglio e dice: certo, la Chiesa, nella Chiesa Cattolica c'è la Chiesa di Cristo, ma fuori dalla Chiesa Cattolica ci sono molti elementi di verità che, essendo propri della Chiesa di Cristo, comunque spingono all'unità. Allora, questo per dirvi come la preoccupazione dell'unità è talmente forte da addirittura far cambiare una citazione della tradizione precedente, che non è una faccenda così banale. Ok, questo era un po', mi pare, una piccola introduzione al Lumen Gentium. Trovate nella prima fotocopia, nella prima pagina della fotocopia, un articolo fotocopiato da un numero di Segno 7 che io ho trovato molto divertente come riassunto della, in qualche modo, dell'atmosfera dell'introduzione storica di Vaticano II di cui si parlava. Questo Paolo Giuntella è poco più grande di me, sono impresso poco la mia generazione, e vissuto a Roma, nato a Roma, vissuto a Roma, quindi bazzicato intorno all'aria del Concilio, no? E racconta un po' l'aria che un ragazzo, uno che allora era un ragazzo, un adolescente, sentiva di questo evento, no? Come aveva, e insomma, a me sembrava fosse carino per avere un po' l'atmosfera e il clima anche storico, senza un trattato troppo noioso. Bene.